Cazzate ne abbiamo dette tante, questo è certo. Nel corso di queste puntate più di 100 stiamo iniziando a registrare e ti aspetto. Io comincio con un rant e contesto. Iniziamo a blaterare, che ognuno ha le sue. Parliamo della gara, a volte di due. Affrontiamo i problemi con rispetto. Non scordare che sul petto c'è lo scudetto. Federica tutto pronto, ma qui manchi te. Io ti cerco sopra il gruppo, ma risponde Dev. Dobbiamo parlare di Simone, che è il dopo un po'. Forza, prendiamo questo mix e comincia lo show. Entri con calma dentro il gruppo quando cazzo arrivi. Non andartene a Parigi come ha fatto Hakimi. Io non so rumeno, invece resto, resto. E mi obblighi a cantartelo in falsetto.
Marco, la puntata qui sta cominciando. Il cialtrone più grande del mondo dice che qui è tutto pronto. Si comincia a parlare, sta iniziando l'orologio. Un gran bel podcast si scrive, si spera, la lancetta adesso gira. L'obiettivo qual è? Arrivare alla puntata 1000. E poi fare ancora altre 1000.
Sta cominciando, resta pronto all'ascolto. Siamo al mixer, questa sigla è finita, inizia tu. Fino alla puntata 1000.
Sta iniziando l'orologio. Un gran bel podcast si scrive, si spera, la lancetta adesso gira. L'obiettivo qual è? Arrivare alla puntata 1000. E poi farne ancora altre 1000. 1000.
E non bastava una diretta Twitch per parlare dell'ennesimo infinito, questo loop temporale in cui l'Inter pareggia continuamente con lo Shakhtar Donetsk sempre per 0-0. Dovevamo continuare a parlarne anche nell'episodio dell'orologio che state ascoltando, l'episodio numero 154. Io sono Marco Loprato, con me come sempre c'è Gianluca Scudieri. Gian, con chi te la sei presa in questi due giorni?
Con tutti, me la sono dato. Buonasera, buon pomeriggio, buongiorno e buon qualsiasi cosa a chiunque, a parte il centravanti numero 9 del Chelsea, che stranamente non ha ben figurato a Torino. E della qualcosa mi tolgo profondamente, mi pento e spero Dio mi assolva dai peccati. Per il resto no, non me la sono presa con nessuno. Me la prenderò a breve con chi commenta i dati del bilancio uscito nella giornata di oggi, ma arriveremo anche a quello. Però per il resto penso di aver trattato bene tutti in queste ultime due 48 ore post live su Twitch, o mi sono perso qualcosa?
No, beh sì, infatti io in realtà parlavo principalmente dell'attaccante del Chelsea col numero 9.
Ma lei lette le sue notifiche? Sono bellissime, c'è gente che già lo manda a lavorare dopo due mesi che è lì. Cioè, questo si mette in un angolino a piangere la prossima volta, se a Colonia aveva fatto quello che aveva fatto.
può essere, però vediamo come andrà. Tra l'altro, appunto, oggi noi prima di registrare ci stavamo chiedendo: ma di cosa parliamo questa puntata, visto che i più stoici ci hanno già sentito ciancicare dello Shakhtar martedì. Avevamo già anche in quel caso parlucchiato un po' del pareggio con l'Atalanta, e appunto giusti sono usciti i risultati del bilancio dell'Inter dell'anno appena passato. Gian, visto che appunto tu ti accennavi, facci un sunto del sunto e del perché non moriremo tutti anche in questa stagione.
No, il sunto del sunto del sunto del sunto del sunto è molto semplice, che era un dato ampiamente previsto e prevedibile. Perché purtroppo, come dicono in tanti e come si studia in questi casi, l'economia altro non è che una somma e una sottrazione di numeri, nella maggior parte dei casi, se proprio vogliamo fare semplicissimo il discorso a livello di bilancio. E quindi, visto quelli che erano i costi, ma anche i ricavi destinati a questo bilancio, di cui avevamo anche già parlato in fase di analisi di quello precedente, visto che sono mancate alcune plusvalenze che erano presenti nell'esercizio scorso, visto che sono mancati i ricavi da stadio e quant'altro, era ampiamente prevedibile che in questo bilancio i numeri fossero, per così dire, da record. Noi si definisce, in una situazione del genere si dice profondo rosso per fare i fenomeni, però tutto sommato solo chi pensava che potesse esserci una situazione che si poteva chiudere a meno 120, meno 130 milioni si stupisce della cosa. Io ho il piacere di leggere i tweet dell'account Twitter Pap1Pap, che secondo me è uno di quelli che scrive più chiaramente in materia, e mi trovo assolutamente concorde con lui. I dati che sono usciti oggi sono si riferiscono solamente al conto economico, per intenderci, sono quelli relativi all'esercizio, non a situazioni strutturali, patrimoniali, ok, cioè costi e ricavi. Quindi la differenza dell'Inter vuol dire che in questo esercizio i costi sono aumentati sensibilmente per svariati motivi e i ricavi per altrettanti svariati motivi non sono aumentati. Ovviamente il dettaglio maggiore arriverà quando usciranno le note, in cui si potrà capire meglio che cosa è cambiato, cosa non è cambiato. In linea di massima, quello che può essere cambiato da un esercizio all'altro si è ben chiarito. Poi va sempre considerato che ci sono state delle rescissioni importanti, cioè quella di N'Golo e João Mário su tutte, ma poi anche quella di Conte e del suo staff, che sono costi, perché non sono giocatori ma sono costi a bilancio. Quindi questo è quanto. In più la mazzata gliel'ha data per l'ennesima volta l'assenza dei ricavi da stadio. Il prossimo potrebbe essere, io mi permetto di dire, sostanzialmente migliore, ma mi voglio mantenere calmo e dire sotto questa cifra record di quest'anno, proprio per essere sicuri, non fosse altro che dovrebbero essere iscritti nel prossimo bilancio, non in quello appena conclusosi, le due plusvalenze di Hakimi e Lukaku, e già lì sono semplicemente 100 milioni spannometricamente. Quindi la situazione è in continua evoluzione. L'unica cosa che mi sento di dire per chiudere e chiusare è che è evidente che l'Inter abbia dovuto fare adesso, a maggior ragione vedendo i numeri di questo esercizio, è evidente il perché l'Inter abbia dovuto operare alcune scelte. E più che parlare della proprietà, io mi soffermo per fare per due minuti un non complimenti, perché non hanno bisogno dei miei complimenti, ma gli inglesi direbbero acknowledge, cioè dare merito o comunque riconoscere il lavoro fatto dal management nell'azzurro, nella figura di Antonello in primis e poi Marotta e tutta la parte sportiva per quanto riguarda la parte relativa ai giocatori. Ma in generale è stato chiesto una cosa a quell'area lì e loro hanno eseguito. Bisogna vedere come prosegue la situazione, ecco.
Sì, no, infatti, poi come dicevamo sempre, non era semplice come la descrivevano ad un certo punto, non era catastrofica come la narrazione ha portato ad un altro punto. E appunto, poi vabbè, tra l'altro in tutto questo la mia chiosa è: pensi di stare male? Pensi che tutto vada uno schifo? Guarda in direzione Catalogna, perché sicuramente c'è una squadra che sta molto 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 peggio di te. E un saluto alla gestione illuminata del mecenate Bartomeu, che ha distrutto, ecco, veramente il Barcellona in tutto questo. L'Inter comunque è una squadra che, cioè, ha mantenuto degli standard, perlomeno quest'anno, poi chissà cosa succederà l'anno prossimo, visto che ci sono tante variabili, come abbiamo scoperto nelle ultime due stagioni. Però c'è comunque un senso di continuità e di ricostruzione. Il Barcellona invece mi sembra veramente l'impero romano negli ultimi giorni della prima della sua caduta e in piena decadenza. Questi scenari ampollosi, cioè mi immagino proprio tipo Bartomeu che cenava con le coppe d'oro dentro la sala trofei, arroccati dentro, e fuori il mondo che esplodeva e nessuno se ne rendeva conto, fino a che poi non è deflagrato, tipo Luigi XIV. Oggi va tutto bene e nel frattempo
plusvalenze date al popolo delle brioche
e poi appunto c'è, cioè, plusvalenze che saltavano, soldi, commissioni regalate a fantomatici agenti brasiliani, stipendi regalati, come se non... ma chi compriamo oggi? Ma sì, c'è lui, 100 milioni, vai, portalo dentro. E poi veramente leggevo che appunto il Barcellona è dovuto passare, per motivi economici, in 2 anni e mezzo, tipo dall'avere un patrimonio di, o meglio, una spesa in stipendi che arrivava tipo a 600 milioni, a quest'anno, quindi 2 anni dopo l'inizio della crisi, per avere un monte stipendi possibile, quindi legalizzato dalla Liga, di tipo 90 milioni. Dietro addirittura l'Espagnol, che sarebbero i cugini sfigati. Quindi veramente.
Ma non sono in seconda divisione?
No, sono risaliti.
Ah, sono risaliti, me l'ero perso. Hanno fatto un anno in purgatorio, quindi.
No, guarda, ti dico, ho letto che sono risaliti quest'anno,
okay.
Leggendo. Però ho letto Gazzetta, non vorrei essermi fidato. Sì, no,
dai,
sono risaliti.
Bravo.
Sono risaliti, meglio sono risaliti. Quindi insomma, tra l'altro il Barcellona che appunto poi dice vabbè, dal punto di vista sportivo, cioè dal punto di vista economico, così, dal punto di vista sportivo magari comunque hanno Depay, hanno De Jong, l'Inter, tu pensi, la Champions, un punto in 2 partite. Il Barcellona non è riuscito a fare un tiro in porta in 2 partite, quindi tutto sommato veramente c'è chi sta peggio, e il Barcellona, ecco, forse non vorrei essere in nessun membro di quel club, perché allora sta veramente
non è stato esonerato oggi?
Non credo, sai,
ero straconvinto fosse stato esonerato, perché avevo visto alcune cose sulla rete circolare, ma sto andando a controllare. Io devo essere sincero, non ho attenzionato minimamente quello che stava succedendo in ambito Barcellona, quindi non saprei.
No, non credo onestamente. Allora,
no, è stato confermato almeno sino a sabato prossimo contro l'Atletico Madrid. Vabbè, viene esonerato per la sosta, come qualsiasi club normale, dai.
Esatto, sì, no, beh, diciamo che abbiamo preso tempo. Simone Inzaghi verrà esonerato? No, non è vero. Stavo facendo subito un hot take, ma non siamo su Twitch. Solo su Twitch noi facciamo gli hot take, qui siamo persone normali. Come
andate sul nostro canale Twitch a iscrivervi, a vedere cosa abbiamo detto nell'ultima puntata. Facciamo un po' di cross promotion, lo Prato. Ci seguite su Instagram, su Twitter, dovunque volete. Condividete con noi la puntata, diteci se vi piace, lasciate recensioni, tutte queste cose qua. Non le diciamo mai, diciamole ogni tanto prima del 50° minuto.
No, guarda, io in realtà in questi giorni mi sento un po' come Anna Billò con la sua voce nell'ultimo giorno di Champions.
Non metterti nella stessa frase di Anna Billò, per cortesia, abbi un po' di decenza.
Sì, vabbè, scudiere, allora adesso io me ne vado.
Prego,
vado,
vada. Cioè, lei si mette nella stessa frase di Anna Billò.
Ho detto le difficoltà, perché era evidente che lei non aveva voce in questi 2 giorni e cercava di fare le frasi il più breve possibile. Io sono nella stessa situazione, però tipo con un po' di tosse e altri sintomi influenzali che non sono Covid, e quindi devo gestirmi con accendi, spegni il microfono, spostati, gestisci le frasi. Però evidentemente, Scudieri, oggi non hai litigato con nessuno su Twitter, la tua vittima sono io.
No, io quindi... qui non sei la mia vittima, io qua ho fatto l'avvocato difensore di Anna Billò, attenzione, quindi devi dare solamente colpe a te stesso per esserti paragonato alla sua situazione, aver paragonato la tua situazione alla sua, che per carità può essere simile, però lei la gestisce con molta più grazia e molta più eleganza di quanto la possa fare tu.
Vabbè, comunque non è che ci volesse moltissimo. Però del resto io sono quello che paragonava il Manchester City all'Inter, quindi tutto sommato di paragoni se ne sono sentiti di peggio anche su questi canali. Tornando a parlare di campo, visto che poi appunto adesso noi ormai registriamo o andiamo live solo quando gioca la Roma o il Napoli o comunque c'è la Conference League. Oggi appunto giornata di quiete, domani non dovrebbe esserci, c'è il campionato, domani si ricomincia a giocare, venerdì per chi ci ascolta, primo di ottobre, c'è un imperdibile Cagliari-Venezia.
Sì, credo proprio di sì, partita. Infatti la Serie A domani gioca perché poi c'è la sosta, quindi sicuramente c'è appunto questa partita come dicevi tu.
Partita incredibile, Cagliari-Venezia, Walter Mazzarri che potrà andare a far collimare le sue lacrime con la Laguna. Ah no, giocano a Cagliari.
Eh no, infatti, vabbè, ti stavo proprio per dire quello.
Allora niente, beh, devo dire il Venezia, bella squadra, sai, io sono fan di tutte le squadre che giocano vicino a dell'acqua, quindi appunto Spezia, Venezia, il Cagliari no perché c'è Giulini e Joao Pedro.
Quindi Giulini annulla il mare, tipo esatto. Capo-Sasso, Forbice, Spock, Lizard.
Esattamente, una cosa così. Quindi Giulini ha fatto di tutto per rendersi in.
Scusami, col Napoli come ti poni?
Vabbè, c'è Luciano Spalletti. Ok. Cioè, di cosa stiamo parlando?
No, stiamo parlando. Chiaro. Ma per acqua intendi mare o bastano anche fiumi e rivoli d'acqua? Cioè, col come e con l'ecco, come la gestisci?
Ma allora, devo dire
che non puoi simpatizzare per tutte e due, è evidente che non puoi. Cioè.
Sì, è evidente, però io una volta ho provato a intervistare, quando appunto facevamo i giornalisti, a intervistare il presidente del Como che mi ha lasciato appeso per 2 settimane, poi non mi ha più risposto e poi tipo l'hanno arrestato, una roba del genere.
E quindi simpatizziamo di più per il Lecco in questo podcast, dicendo.
No, forse non l'hanno arrestato, però si è dimesso tipo per una storia strana.
Di non essere intervistato da te, ti rendi conto?
Esatto, c'è cioè una cosa così. Quindi così, però insomma, adesso diffondiamo fake news sul presidente del Como nel caso, scusateci, è la mia condizione psicofisica che parla, non sono io. Quindi vabbè, insomma, c'è Cagliari-Venezia, partitone incredibile con Thierry con la numero 14 che spopola nelle aree avversarie, c'è grande scontro Godin contro Thierry 14.
Ma è Thomas... Perché Thierry?
Ma infatti dico Thierry. No, ho detto Thierry. Infatti non ho detto Thierry. Ho detto Thierry.
Oh, Gesù, perché Thierry 14. Thierry nel senso del nome. Infatti basta. No niente, tu sarai fuso, ma io molto peggio.
Era tutto voluto.
E mi hai preso in castagna.
E poi, signore e signori, sabato alle ore 20:45, un imperdibile, immancabile, gioiosa trasferta a Reggio Emilia in un campo che io metto subito dopo Firenze e poco prima, ma poco visto gli ultimi trascorsi, il Marassi della Samp, Sassuolo-Inter. Che dire di Sassuolo-Inter, che preferirei andare dal dentista piuttosto che andare a giocare di sabato sera. Non so se vi ricordate i nostri, cioè, quanto tempo fa l'avevamo fatto questo discorso sul mio gradiente degli orari delle partite. Ecco, il sabato alle 20:45 è il peggio per me possibile. Il sabato alle 20:45 sui campi di Firenze o Sassuolo è proprio, cioè, piuttosto tiratemi un calcio sullo stinco.
E meno male che è lo stinco, perché potrebbe essere molto peggio. È una partita che veramente, torniamo a parlare di campo dopo esserci i primi 10 minuti, giusto per parlare un po' di attualità. È una partita che io penso l'Inter debba approcciare con un solo scopo, cioè quello di vincere, punto. Non importa come, non importa quando, non importa perché, vincere. Perché dopo la gara con l'Atalanta, dopo la gara con lo Shakhtar, a questo gruppo serve trovare, non dico certezze, però un po' di serenità prima della sosta. Anche perché poi dopo la sosta ci sarà una bella seconda settimana, come sarebbe nel tour, perché o comunque in tutti i giri ciclistici da 3 settimane, e l'Inter non può permettersi di arrivare alla seconda pausa per le nazionali con dei dubbi sulla sua forza, che è un discorso molto filosofico e psicologico, però in realtà credo che vada anche a incidere sulle prestazioni della squadra. È evidente come ci sia un Inter di campionato e un Inter di Coppa. Non può essere la stessa squadra quella che fa 20 gol nelle prime 6 e poi non segna dal primo di dicembre del 2020 in Champions League. Non può essere la stessa cosa. 20 gol in campionato da inizio anno sino adesso non possono essere tramutati in 0 gol in 2 partite, e quella con Real io la posso anche concepire, ma quella con lo Shakhtar sinceramente no. E non si parla di un discorso di hai giocato male, hai giocato bene, lo meritavi o non lo meritavi, cioè, meramente di segnare gol, e non può dipendere semplicemente dal fatto che, per quanto ne abbiamo anche discusso nella live di Twitch, Dzeko e Lautaro non segnano. Non può essere ridotto a tutto quello. Secondo me, ripeto, c'è un problema psicologico, e questa squadra non può entrare nella seconda sosta con il dubbio: oddio, ma forse non sappiamo segnare, cioè forse non siamo così forti come pensiamo di essere. Questo è il mio pensiero a riguardo circa quella che è la partita col Sassuolo. Poi il Sassuolo ha cambiato allenatore, quindi sta ancora cercando di assestarsi, di trovare delle quadre, dei meccanismi che ancora giustamente non può aver trovato, visto l'addio di De Zerbi, che abbiamo rincontrato anche di recente. E dipenderà tutto dall'Inter, perché per quanto Sassuolo poi possa mettere in difficoltà l'Inter, possa giocare bene questo tipo di partite, l'Inter deve essere in grado di risolverle senza sperare nel calo dell'avversario, e questo sarebbe molto importante. Non so cosa ne pensi tu.
Ah, io comunque parlavo da 3 minuti in muto.
Ah, molto bene.
Sì, è stato un grande momento, quindi ho detto tanta filosofia e pochi contenuti come al mio solito, però ricapitolando, facendo il recap di me stesso, quello che ho detto è che è evidente che l'Inter sta vivendo questa sindrome che potremmo definire da Juventus, per quanto non piaccia la cosa, però veramente ci stiamo trovando di fronte a una squadra che in Serie A, toccando ferro e facendo gli scongiuri, è davvero difficile da battere. Cioè non basta fare 60 minuti intensi, non basta marcare a uomo a tutto campo, devi fare qualcosa di più, perché sennò contro la Fiorentina e contro l'Atalanta probabilmente non avresti fatto 4 punti, ma ne avresti fatti 2, se non 1 o 0. Quindi è evidente che l'Inter gioca in campionato con una fiducia in se stessa e con una capacità di svoltare le partite che non è comune, ed è da campione d'Italia, come faceva la Juve. Poi dall'altro lato in Champions veramente di riffa di raffa non si riesce a segnare, sembrano davvero quelle partite di FIFA che gli utenti definiscono scriptate, in cui cioè non si riesce a segnare perché il gioco, in questo caso gli altissimi, decidono che tu non possa segnare, punto. Poi ripeto, quando capita che Barella prenda la stessa traversa sul lato opposto dell'anno scorso, dopo un altro tiro incredibile che sarebbe stato il gol della settimana l'anno scorso e quest'anno, dopo che Dzeko, come Lautaro l'anno scorso, sbaglia di fronte alla porta un gol che se rifanno 100 volte fanno gol, qualche domanda te la fai. Perché poi appunto Lautaro segna in mezza rovesciata contro l'Atalanta un gol bellissimo di una difficoltà incredibile, e quindi qual quadra non cosa. Poi non è la difesa, non è la difesa che prende tanti gol, non è l'attacco che non riesce a segnarne, è un misto frutta di mezzo. Appunto parlavo di questa sindrome Juve, che però al contempo mi fa dire che appunto queste partite col Sassuolo tu le devi vincere ancora prima di scendere in campo, perché entri con l'attitudine, entri con i cambi. Probabilmente potremmo vedere Correa dal primo minuto, Lautaro Correa di nuovo, ci riprova Inzaghi, visto che Dzeko è sembrato abbastanza appannato e fuori giri. Però il Sassuolo non è appunto quello squadrone che io non, no, da, cioè da partire dallo 0-0 Scialbo con la Samp in generale giocano abbastanza di rimessa, non hanno più quello gioco spumeggiante che ci ha fatto abbastanza penare negli ultimi anni, che è un trappolone perché appunto l'Inter lascia spazi,
bravo, esatto,
e continuerà a lasciarli. Però anche il Bologna doveva approfittarne, eppure dopo 20 minuti eri tipo 18-0, quindi hai tutto per chiudere diciamo questo primo turno di partite nel migliore dei modi, perché comunque vinci sabato, sei secondo in classifica, hai comunque tutto nelle tue mani in Champions League, poi certo andrai a giocare contro una squadra che ha fatto 52 tiri in Champions, cioè anzi ha subito 52 tiri in Champions e ha vinto entrambe le partite che ha giocato.
Subendo un solo gol o due. No, ma del genere.
Ovviamente.
Quindi non mi stupirei di quello che... Fra l'altro la situazione del girone di Champions dell'Inter è paradossale. Ed è sempre bello vedere come le sorprese accadono sempre nel girone dell'Inter al netto delle prestazioni dei nerazzurri. Io... ti torno a ripetere, il Sassuolo l'ho visto qualche volta, è una squadra che veramente sta cercando un'identità, ha qualche buono spunto e buon principio, però è evidente altrettanto che, ti ripeto, l'Inter, come dici tu, deve con qualsiasi formazione scende in campo capire di essere di un livello superiore, ma per dimostrarlo a se stessa. Ecco, io sono dell'idea che questa è una di quelle partite in cui tu puoi tranquillamente farti prendere dall'idea cambio 4-5 titolari, 6 titolari, ah no, non lo faccio perché chissà cosa succede. Ecco, questo è uno di quei momenti in cui secondo me va fatto. Forse 5-6 sono troppi, però Di Marco al posto di Bastoni è una cosa che io penso si possa fare, o comunque dar fiato a Skriniar, per esempio. È stato provato Vecino dall'inizio contro lo Shakhtar, non è andata bene. Posso immaginare che se si deve fare un cambio in mediana possa essere uno fra Gagliardini e Vidal per dargli minutaggio, perché comunque devono dimostrare che anche con, chiamiamole, le seconde linee, l'Inter può tranquillamente giocarsela, e vale anche per l'attacco, non si può sempre andare avanti. Io non dico di giocare con Correa Sanchez, perché è evidentemente una follia, però potrebbe anche essere giunto il momento di Sanchez dal primo minuto, per quanto mi riguarda, perché comunque questo tipo di partita ti deve non solo consentire di girare, perché non perché il Sassuolo sia più debole o sia una squadra materassa, attenzione, ma perché bisogna far prendere consapevolezza a tutti del fatto che se si vince tutti insieme ed è necessario l'apporto di tutti quanti. Questo è quello che penso io, onestamente.
Mamma mia, Sanchez titolare di nuovo come l'anno scorso a Sassuolo, che fa un altro video per caricarsi, tipo quello che ci ha regalato dopo
Chiri,
lo scudetto.
Chiri che se lo sogna di notte poi, eh?
Mamma mia. Effettivamente sarebbe anche ora di rivedere Lautaro Sanchez, per come è stato Inzaghi fino ad ora, cioè abbastanza conservativo. Non credo che butterà nella mischia Sanchez dal primo, ma appunto se Correa sta bene probabilmente proverà a lanciare lui, ma chi lo sa. A centrocampo invece come...
Scusami, ma se non ora quando? Perdonami. Se non lo usi ora Sanchez, che è comunque l'attaccante che dopo Lautaro e Dzeko ha più condizione nelle gambe, visto che non torna da un infortunio, cioè torna da un infortunio ma da più tempo di Correa, perché
non ho detto che non, cioè, non lo utilizzerà dall'inizio forse, perché comunque lui ha sempre, cioè anche Gagliardini, no? Vecino, cioè ha sempre gestito tutti in questa maniera, poi magari appunto lo fa giocare dall'inizio perché è sembrato abbastanza scalpitante. Intanto la Roma ha segnato, te lo dico, volevo tranquillizzare,
sì, sì.
Il campo dello Zorbia qua, non so che squadra
Zoria,
si
chiama. Zoria.
Su Zodiac, il film, quello con l'altro bel gol, devo dire, e soprattutto grande difesa di questa squadra di cui non
ho. Ma chi ha segnato? Di nuovo Pellegrini?
No, ha segnato il Sharawi.
E il faraone.
Esatto, il Pelle non ha ancora segnato. Chissà cosa sta facendo il Napoli, visto che partite frizzantine. Ah, sta già vincendo il Napoli, ovviamente. Ma il Napoli vincerà lo scudetto, quindi basta, ormai.
Il Napoli fa il double. Ha segnato al primo minuto Elmas.
Ha tirato direttamente da calcio d'angolo, cioè da calcio d'inizio. Ha detto basta, via, facciamola così e chiudiamola. Tra l'altro c'è tipo lo Spartak Mosca, ho letto delle robe che, cioè, tu la sai la storia che tipo l'amministratore delegato si è dimesso perché hanno hackerato il telefono del presidente, della moglie del presidente, che dava degli incompetenti a tutti, e quindi se n'è andato perché non ci sono state le scuse. Ma una sera tipo da cinema. De Laurentiis probabilmente comprerà i diritti, li sta trattando adesso all'intervallo, e poi chiuderà l'accordo entro i 90 minuti e poi andrà.
E poi gli dai i tre punti a tavolino per compensa.
Sicuro, sicuro. Beh, magari, sai, visto che questa è la seconda giornata, vuol dire che giocheranno l'ultima, e quindi sì, il Napoli sarà già qualificato, e allora dirà: toh, ve li regaliamo questi tre punti in Russia, fatene quello che volete.
E saremo a vedere, quindi, cosa succederà anche lì.
Sì, ma invece parliamo un po' del resto del campionato, perché appunto noi appunto abbiamo detto,
scusami,
l'Inter gioca
sabato. Ti devo dare delle informazioni sul gol di Elif Elmas, che segna dopo 11 secondi. Ah, ci tengo a precisare che il calcio d'inizio era dello Spartak Mosca, quindi giusto per capire, segna dopo 11 secondi ed è il gol più veloce della storia dello stadio San Paolo. Però non della storia del Napoli, secondo Giuseppe Pastore, che dice che rimane quello di Lozano a Verona il 24 gennaio scorso, che era dopo 9 secondi. Comunque Elmas ha fatto gol dopo 11 secondi con il calcio ad inizio a favore degli avversari. Credo che questo sia una roba fuori da ogni logica per me. Prego.
No, beh, ti ringrazio, insomma, il Napoli veramente in una condizione psicofisica strepitosa, quindi Lucio, continua così, questa casa aspetta te. Quanto sarà bello ma tra l'altro, scusami, ho appena visto Lucio felpato con la tuta del Napoli. Uno, voglio subito quella tuta, due, è il mio nuovo screensaver del telefono, perché è proprio, sembra uscito da The Gentleman, pazzesco.
Che persona meravigliosa che è.
Sì. Io continuo a temere la Coppa d'Africa, visto che l'asse centrale del Napoli andrà via, ma se no ci divertiamo, e ripeto, non vedo l'ora che Spalletti arrivi a San Siro, così che si possa prendere la meritata standing ovation che doveva prendersi già 2 anni fa, ma che poi per motivi contingenti è saltata. Il Milan è andato a un tocco di mano da essere invece il nuovo trend setting del calcio mondiale, visto che hanno giocato una partita strepitosa e sono anche loro in una condizione fisica davvero esorbitante. La Juve ha vinto la prima partita da Allegri del nuovo corso della Juve, e l'Atalanta credo abbia vinto, in realtà sì, ha vinto col gol di Pessina, tipo, quella non l'ho vista.
Sì, è il gol, è la vittoria da Atalanta, meno da Atalanta possibile, sebbene abbiamo avuto una quantità inverosimile di occasioni da gol e se ne siano mangiate alcune veramente clamorose. Però sull'Atalanta, credo, io l'ho detto in tempi non sospetti, passa il girone da prima, quindi non capisco tutta questa problematica. Ero molto più sicuro passasse il girone da prima l'Atalanta che la Juventus, per dire, però dopo il risultato ieri sera servirebbe un miracolo al Chelsea per passare da primo, cioè servirebbe battere la Juve in casa e poi sperare che la Juve perda punti in una delle altre due partite, e mi sembra alquanto inverosimile, oppure vincere più di 1-0 al ritorno, però sono altri dettagli. E sul Milan arrivi sempre al solito punto, hai parlato ancora di una volta di condizione fisica, che è quello che li fa stare in alto in Italia, perché sono in una condizione straripante, dimostrano di esserlo quando sono in 11, anche in 10 hanno avuto una condizione paurosa, e però poi quando vai in Europa il problema è sempre uno, o meglio, sono due: o trovi squadre con una condizione fisica ancora migliore della tua, vedi Liverpool, perché è evidente che il Liverpool ha una condizione atletica di base migliore di qualsiasi altra squadra sul globo terracqueo, oppure c'è una squadra che mentalmente e anche tecnicamente, poi mi permetto di dire, è superiore a te, perché mentalmente Simeone io credo faccia il lavaggio del cervello a chiunque arrivi all'Atletico Madrid, perché non si spiega altrimenti, e tecnicamente non credo ci siano dubbi a riguardo, senza, cioè non voglio essere tacciato di essere anti-milanista per dire che l'Atletico ha un tasso tecnico superiore a quello del Milan, anzi sarei, mi sentirei a disagio a dire il contrario, con tutto il rispetto per il Milan. Poi è ovvio che ci si sofferma sul rigore, e io su Shakir preferisco non infierire, perché l'ha già fatto madre natura, ma io penso che il vero problema è, come al solito bisogna soffermarsi sulle prestazioni dei singoli, il Milan non ha una panchina più lunga, specialmente in difesa, perché manca Kier, gioca Romagnoli e Romagnoli regala il gol del pareggio, perché tutti presi a parlare dell'arbitro, ma il gol del pareggio è una roba di Romagnoli che ha il copyright ormai sulle sue, a lui dedicato, e il rigore nasce da una lettura folle da parte dell'arbitro sicuramente, ma da una lettura difensiva del lato destro, secondo, a mio avviso, sbagliata, e quel lato destro era presidiato da Kalulu, che è la riserva primaria di Calabria. Quindi questo, secondo me, sono già, dopo la gara con lo Spezia, in cui Milan ha faticato nel primo tempo o anche col Venezia, dove con le riserve ha faticato a trovare la via del gol, questo è un altro campanello d'allarme. Se la panchina doveva essere migliore rispetto all'anno scorso e darti quella spinta propositiva in più, non vorrei che si fossero fatti i conti senza l'oste in casa Milan, e mi dispiacerebbe profondamente, perché hanno fatto alcune scelte molto interessanti, però secondo me qualcuno ha parlato prima di vedere il campo, ecco, e questo di solito non fa bene. Poi saremo smentiti, non lo so.
E anche dall'angolo di Rosicland, come direbbe qualcuno, è tutto per questa settimana, visto che...
No, ma che è Rosicland? Io, attenzione, non Rosic proprio niente. Non Rosic proprio niente.
Lo sappiamo
niente.
Bene, chi 0, legge 0, il tuo 0. Feed di Twitter lo sa. Sa bene come la pensi. E allora, beh, Gianni, io direi, visto che questo è un episodio abbastanza slim, per motivi appunto psicofisici di cui dicevamo poc'anzi, per la diretta Twitch, e perché poi appunto abbiamo già avuto modo di parlare molto di quello che è successo, andiamo in chiusura chiedendoti, dimmi una cosa che vuoi vedere, una che non vuoi vedere contro il Sassuolo, di quanto visto contro Atalanta e Shakhtar Donetsk da parte dell'Inter.
Allora, la cosa che voglio vedere da parte dell'Inter, che ho visto con Atalanta e Shakhtar, più con l'Atalanta, la grinta e la cattiveria dei primi 20 minuti con l'Atalanta. Quello però lo voglio vedere non per 20 minuti, voglio vederlo per 60-70, cioè voglio vedere quella voglia di bruciare il campo. La cosa che non voglio vedere è la remissività in fase di non possesso e il pressapochismo in uscita palla, perché ci sono ancora troppi errori e quel pressapochismo inizia a urtare un po', perché perdiamo troppi palloni anche contro dei pressing che non sono così ben portati, se devo essere sincero. Però quella è una cosa che vorrei non rivedere. Tu invece?
Ma allora, io vorrei rivedere, se dovesse giocare, Barella sulle stesse mattonelle viste contro l'Atalanta ed inizio stagione, perché secondo me dalla sua crescita e dal suo modo di incanalare le energie nella partita passa tanto della stagione dell'Inter. Soprattutto adesso che abbiamo capito che non c'è un bomber da 25-30 gol in squadra. Cosa non voglio vedere? i centrocampisti che non seguono gli inserimenti, o comunque in generale gli inserimenti non seguiti, perché è sempre, sempre, sempre così, ed è una cosa da gestire in qualche modo, piuttosto abbassati, ma questa cosa va capita meglio, perché ripeto, non è cioè Toloi arriva e ribatte quella palla lì, che ripeto, non aveva senso ribattere, perché non doveva essere in quel modo, e Donnarumma, abbiamo detto anche in live, ci ha dato un esempio pratico di cosa si fa su quei palloni. Però in generale, cioè, queste imbucate sono figlie di un sistema che deve essere ancora registrato, e quindi tant'è. E poi soprattutto non voglio vedere il Sassuolo vincere né fare un gol all'Inter, perché per carità del cielo,
no, però basta 0-0, no, perché se no, detta così, sembra che va bene lo 0-0.
No, la casella del Sassuolo deve rimanere 0, poi l'Inter può aggiornare il pallottoliere dei gol, e abbiamo ottima fiducia in questo, però tant'è.
Senza andare sui 5, fermiamoci coi 5, perché porta male. Con lo Shakhtar ne abbiamo fatti 5 e adesso la stanno pagando cara, quindi non 5 gol, tutto ma non quello.
No, infatti, quindi siamo con calma. Vabbè, un 3-0 a fine primo tempo, e siamo tutti più calmi e tranquilli. Ci ho detto, ragazzi, noi vi ringraziamo per essere stati con noi in questo doppio appuntamento settimanale, perché ha avuto il coraggio di farlo. Lo riproporremo, speriamo sempre con esiti un po' più gioiosi, visto che le nostre sedute collettive sono belle, ma appunto. Però se ci pensate, anche l'anno scorso eravamo partiti con appunto i primi format nuovi durante cioè dopo partite non esattamente esaltanti, e poi il finale ce lo siamo ricordati tutti, quindi massima fiducia in Inzaghi, massima fiducia in tutta la squadra, che comunque ha giocato sta giocando un'ottima prima parte di stagione, con le difficoltà fisiologiche nel dover cambiare interpretazione passando da un certo tipo di interpreti all'altra. Se doveste trovare una squadra che si chiama Orologio su Foot, per chi gioca con Xbox Next Gen, quest'anno, ragazzi, vuol dire che state giocando contro di me, fatemelo sapere. L'anno scorso l'abbiamo fatto con PS4, quest'anno ci riproviamo con Next Gen, e tra l'altro mi riconoscete perché ho tipo tutta la fascia destra dell'Inter, quindi insomma si può far così. Scudieri, ti aspetto come sempre, quindi muoviti, che dobbiamo giocare
al massimo vengo a giocare da te.
Quello si può fare, tanto adesso in tutto questo c'è stato anche un trasloco, come appunto sanno quelli che c'erano con noi su Twitch, perché ho scoperto di avere una frangia milanista vicino a casa. Grazie mille a tutti, ci sentiamo settimana prossima.
Ciao.